Abbiamo avuto occasione di parlare del disturbo di comprensione. Abbiamo detto che questo disturbo di comprensione del testo scritto può avere varie origini e varie fisionomie. Per esempio, abbiamo accennato al fatto che bambini con non elevate capacità intellettive, per esempio con funzionamento intellettivo limite, possono avere anche problemi di comprensione, anzi quasi sicuramente ne avranno. Abbiamo però menzionato casi in cui le abilità generali sono discrete e soprattutto l'abilità di lettura è buona e invece c'è un problema di capire il testo. Dobbiamo allora orientarci all'interno di queste casistiche. Tra l'altro, orientarci all'interno di queste casistiche può aiutare a affrontare un problema più generale che ha la scuola, cioè quello di promuovere in tutti i bambini problemi, capacità di comprensione del testo. Chi si occupa di scuola sa benissimo che i parametri fondamentali per vedere il successo di un'istituzione educativa è vedere quanto è riuscita a portare avanti i suoi allievi nella capacità di comprendere un testo, di ragionare matematicamente, ragionare scientificamente. Le celebri ricerche internazionali come la PISA hanno proprio decretato che il parametro della comprensione del testo è un parametro essenziale e tra l'altro individuato a livelli non confortanti nei ragazzi italiani. Come ci possiamo orientare in questo intricato mondo della comprensione del testo? Insieme con la professoressa De Beni e altri collaboratori dell'Università di Padova abbiamo creato un modello e individuato delle componenti fondamentali che vengono a costruire la capacità di comprensione del testo. Ecco, e poi abbiamo costruito un programma di valutazione di intervento che individua 10 componenti fondamentali. Queste 10 componenti fondamentali si riferiscono alla capacità di riconoscere personaggi, luoghi, tempi e fatti delle vicende che si leggono o anche che si ascoltano se si tratta di comprensione orale. Capire i fatti e la sequenza di logica e cronologica di questi fatti. 3. Sapersi orientare nella struttura sintattica del testo che si sta elaborando. 4. Saper fare i collegamenti appropriati fra parti del testo. 15. E 5. Sapere compiere le inferenze richieste, cioè capire quello che il testo non ha detto esplicitamente ma sottinteso. 6. Essere sensibili al testo, cioè cogliere le caratteristiche differenti di testi diversi. 7. Gerarchia del testo, capire che cosa è più importante e che cosa meno importante. 8. Modelli mentali, saper generare una rappresentazione del testo. 9. Flessibilità, saper adattare l'approccio al testo a seconda dei propri scopi e delle caratteristiche del testo. 10. Errori e incongruenze. Capire che non si sta capendo. Queste 10 sono abilità fondamentali nel processo di comprensione. Sono utili da stimolare in tutti i bambini e ragazzi perché sono alla base di qualsiasi compito di studio e di elaborazione testuale. Sono particolarmente critiche nei bambini con disturbi della comprensione del testo, che fanno fatica a capire ciò che leggono, magari leggendolo bene, ma non riescono a capire quello che leggono. In un certo senso, quando noi parliamo di problema di letture, possiamo proprio pensare a una biforcazione. So leggere e non so capire, so capire e non so leggere. Ovviamente in qualche caso ci sono tutti e due i problemi. Abbiamo brevemente quindi qua menzionato il caso della difficoltà di comprensione del testo, torniamo alla difficoltà invece di lettura strumentale. Ecco, tecnicamente, per quanto la parola dislessia abbia assunto poi un significato più generale e valga per tutte le problematiche di apprendimento e di lettura in particolare, ma tecnicamente l'espressione dislessia dovrebbe essere legata all'aspetto strumentale del leggere, talvolta in associazione con l'aspetto strumentale dello scrivere. La posizione più diffusa, ma un po' discussa oggi, è che la dislessia sia legata a un deficit nella componente fonologica. Oggi però qualcuno dice che potrebbe essere un problema di attenzione visiva, qualcuno dice che potrebbe essere almeno qualche volta un problema di accesso diretto alla rappresentazione lessicale in memoria. Ecco. Come abbiamo già ricordato, Il parametro fondamentale nelle lingue trasparenti è rappresentato dalla speditezza con cui uno ha imparato a leggere. La speditezza si misura tipicamente con l'unità sillaba, perché se no non si renderebbe conto del fatto che certe parole sono più lunghe, certe parole sono più corte. Quindi si va a vedere mediamente quante sillabe un bambino all'interno di un testo legge in un secondo, oppure quanto tempo mediamente ci mette a leggere una sillaba. I dati che si compaiono in questa figura riguardano la velocità della popolazione evolutiva italiana descritta in sillabe per secondo. Le due linee tratteggiate in alto raccolgono la fascia della normalità. Per esempio, in seconda elementare, la normalità è leggere tra 2,1 e 1,6 sillabe secondo, metà seconda. A metà terza elementare, la normalità è leggere tra 3 e 2,1 sillabe secondo, così via. Quando si arriva in terza media, la normalità è tra 5,3 e 4,6 sillabe secondo. Un adulto universitario dovrebbe leggere più di 6 sillabe al secondo. La linea invece continua, che è quella più bassa, descrive la storia di un bambino, ora adolescente, dislessico, valutato presso un servizio territoriale, che era così resistente al trattamento, così un caso difficile, che è stato oggetto di un trattamento prolungato, di un'attenzione prolungata per molti anni, e quindi ogni anno si venne raccolto il suo parametro di velocità di lettura. Vedete che lui in seconda elementare leggeva una sillaba ,1 di media al secondo, contro una velocità doppia, quasi doppia dei bambini normali. Che mediamente lui è evoluto, se scorrete con l'occhio, con piccole oscillazioni, di un 0,3 sillabe all'anno. Cioè ogni anno che passava, non è che lui fosse bloccato, dislessico, cieco al testo scritto, c'era un'evoluzione, però miglioramento era lento. Ogni anno che passava migliorava di 0,3 sillabe al secondo, 0,2. Da 1,1, 1,3, 0,2, da 1,3, 1,5, 0,2, da 1,5 a 1,9, quell'anno fu un aumento un po' maggiore, così via, magari anche perché quell'anno si era cercato di stimolarlo maggiormente. Se voi guardate l'evoluzione nella normalità, vedete che invece l'aumento di velocità è quasi doppio. Quindi in un certo senso è vero che il rapporto rimane lo stesso, però la forbice si allarga perché il bambino normale ogni anno accelera quasi di mezzo secondo di sillaba, un po' meno, ma insomma accelera in modo sostanzioso. Invece il bambino dislessico accelera meno, quindi fa più fatica a progredire. Fortunatamente progredisce, Riccardo quando sarà all'università, insomma speriamo di riuscirlo a portare all'università, ma dovrebbe, perché per altre competenze è buono, e adesso per fortuna nelle scuole sono previste delle facilitazioni, no? Delle norme compensative e dispensative, ecco, avrà raggiunto all'università un certo livello. No? Possiamo ipotizzare che sarà se gli vanno bene le cose, sulle 4 sillabe al secondo. Speriamo che sia così. Con 4 sillabe al secondo, insomma, anche un testo universitario con fatica, ma è alla sua portata, insomma. Ecco, quindi questi sono elementi che ci possono un po' descrivere la storia col passare del tempo dei ragazzi con dislessia. Come possiamo aiutarlo? Abbiamo già anticipato elementi di trattamento. Ecco, il punto è che non possiamo aspettarci miracoli in questi trattamenti. Avete visto la storia di Riccardo, che poi è stato seguito, ci dice che non si può far scomparire un problema che c'è. Ecco, talvolta invece alcuni offrono delle proposte miracolistiche, le famiglie ci cascano e quindi per un po' sperano e poi dopo invece si vede che forse ha fatto più danni che vantaggi queste proposte miracolistiche. Un buon trattamento deve offrire una chiara connessione tra il problema da trattare e la diagnosi formulata e le procedure che vengono suggerite per il trattamento. Se la proposta è del tutto cervellotica, come si può pensare che abbia un rapporto? Come si dicesse, io curo un disturbo fisico, la sordità, facendo il solletico sul ginocchio. Sì, è vero che il corpo ha tante relazioni, ma sarebbe un colpo di fortuna incredibile che questo avesse un effetto, no? Ecco, un buon trattamento poi deve essere fondato su dati di ricerca scientifica. Bisogna che qualcuno abbia visto se questo tipo di trattamento è efficace, no? In un buon trattamento uno sa già, prima di cominciarlo, quali sono le ipotesi di miglioramento. Quindi non è che sia una cosa avventurosa, ma è una cosa che è fondata. Ci sono invece delle tecniche, che per fortuna vengono adesso sempre più isolate, ma ancora in Italia vengono utilizzate, dove non c'è una chiara connessione con la logica, con il problema da trattare. C'è una affermazione di eccessiva efficacia che non è fondata. La tecnica viene indicata per risolvere tantissimi problemi, come una specie di panacea per tutti i mali. Non ci sono valutazioni oggettive sull'efficacia del trattamento. C'è un lessico enfatico, poco scientifico. Sorprendenti esiti, tecnica speciale, un recupero immediato e completo. Ecco, questa è la raccomandazione che si fa, diffidate sempre di questo. Un modo per ingannare un pochino o per creare false illusioni in questo campo è quello dell'aneddotica. E poi le famiglie consultano i siti liberi, no? Vanno su Google, su altri motori di ricerca, scrivono dislessia e trovano quello che capita. E allora spesso c'è l'aneddotica. Prendete questa tecnica. Vi racconto il caso di Roberto che aveva questo, questo, questo e poi gli è scomparso tutto. L'aneddotica non fa testo, perché può essere benissimo che il caso sia stato gonfiato, che quel caso fosse stato mal diagnosticato, che si credesse che fosse dislessico o che fosse con difficoltà di qualche tipo. Ecco, bisogna che ci sia una ricerca sistematica fatta bene, un istituto di ricerca che va a vedere se effettivamente gli esiti sono stati efficaci. Ecco, una raccomandazione che io faccio sempre a chi lavora in questo campo e di non, esaltare eccessivamente il valore di una singola tecnica di intervento, perché anche le tecniche di provata efficacia devono essere sempre integrate con un approccio di sistema. Vedete, il bambino di prima, Riccardo, è stato trattato con tecniche corrette, almeno in certi momenti del suo percorso. L'esito è stato modesto. Ma perché? Perché non basta trattare il problema, bisogna creare tutto un contesto appropriato. Già noi abbiamo cominciato a vedere che anche un lavoro su piccoli gruppi può avere un effetto positivo. Tanto costa meno perché possiamo seguire più casi contemporaneamente, ma poi c'è la sinergia rappresentata dalla presenza di altri compagni. Ma noi abbiamo visto che è opportuno contemporaneamente anche lavorare con i genitori e con la scuola, perché scuola e genitori possono concorrere a questo, e che è opportuno aiutare il bambino a imparare a convivere con il suo problema, no? Uno slogan che io faccio sempre a chi lavora in questo campo, con il quale posso concludere questa chiacchierata che ho fatto con voi sui disturbi di apprendimento, è quello di attenuare e tamponare. Se ho un bambino con difficoltà, non posso pensare di eliminare del tutto il suo problema, posso pensare di attenuarlo. E poi, forse con un'espressione un po' rozza, ma tamponare, cioè fare in modo che lui, il bambino, non paghi questa sua difficoltà. Diventa grande, manterrà dei suoi tratti dislessici, ma riesce a raggiungere tutti i suoi traguardi della vita. Lui sa che è un po' lento quando legge, che corre il rischio di leggere Toma per Roma, però lo sa, è imparato, riconosce queste sue difficoltà e in qualche modo aggirarle, affrontarle, essere preparato ai rischi che ci sono, tamponando quindi le conseguenze del suo problema.